Le 23:10 minuti del giovedì 16 novembre 2023, questa è una nuova puntata di Riffredo Viola. Buonasera da parte di Lorenzo Cancemi
e Michele Agostini,
che era un attimo
impegnato
a aggiustare la parte tecnica. Puntata di Riffredo Viola che per fortuna, diciamo, smorza un po' un ultimo periodo un po' negativo dal punto di vista dei risultati.
Diciamo che da sosta a sosta ci si ritrova, insomma, da un periodo che è venuto prima della sosta precedente, che è stato luminoso e ricco di soddisfazioni e molto prolifico, a questo step che è venuto appunto prima di questa sosta, che insomma ha portato più delusioni che soddisfazioni. Ha diciamo riaggiustato un po' il discorso europeo, dobbiamo dirlo, però ha compromesso un po' quello del campionato.
Su questo avremmo anche da parlarne un attimino.
In realtà perché... non è più di tanto, perché siamo al quinto posto.
Siamo al quinto posto, insomma, dopo tre sconfitte consecutive.
Questo ci fa capire quanto i punti messi in cascina che dicevamo a inizio stagione contavano, perché poi alla fine ti sei potuto anche permettere questo piccolo stop in campionato.
Sì,
no?
Sei caduto un po' in piedi, diciamo così. Da una parte mi viene anche da dire, pensa te cosa sarebbe stato se magari di quelle
avessi
tre sconfitte
non
lo so, però magari qualche punticino in più magari, ecco, sarebbe stata un'altra, chiaramente un'altra situazione, grazie al cazzo, però
i periodi di forma vanno a ondate, come ho detto settimana scorsa. Magari questo periodo di un po' appannamento è frutto della benzina messa nelle gambe e ci potrà portare magari a un finale di stagione migliore di quello che avremmo potuto avere se non avessimo un po' sovraccaricato le gambe adesso, ecco. Voglio sperare questo, voglio pensare questo e sono convinto di questo, perché Italiano l'ha già fatto, Italiano lo sa fare e piena fiducia.
Allora, chiaramente partiamo però da quello che è successo domenica scorsa. La Fiorentina ha superato 2-1 il Bologna di Thiago Motta in una gara che si è rivelata spigolosa, quantomeno.
Sì, è stata un po' il contrario delle Fiorentine che abbiamo visto ultimamente. Cioè, la Fiorentina d'Italiano ha due contrari, la partita con l'Udinese e la partita col Bologna.
Più o meno sì, nel senso che nella partita con l'Udinese la Fiorentina ha subito in lungo e in largo, salvo poi riuscire a sfangarla con i gol di Quarta e Bonaventura, alla fine anche con merito, perché se poi gli altri non segnano, a furia di sbagliare poi alla fine ne buschi. Mentre invece nella partita col Bologna, una partita anche un po' strana, perché comunque inizialmente
che al fine primo tempo era andata persa, perché cioè col gol prima che fosse annullato il gol hanno fatto il 2-1,
sì,
dici,
hanno fatto il 2-1,
cavolo della ripiglia una partita così,
hanno fatto il 2-1, avevano sbagliato anche due gol, insomma.
Devo dire una cosa, è stata una partita difficilissima da arbitrare. Su questo penso tu possa essere d'accordo,
perché sì.
Il rigore di Parisi era al limite, c'era secondo me un rosso per quella manata, non mi ricordo su chi era, vabbè.
Di Selemakers sul calciatore della Fiorentina, non mi ricordo chi era.
Esatto, ma Parisi?
Può essere lo stesso Parisi, mi pare.
Non mi ricordo, comunque vabbè. Ragazzi, cioè, però non vedere qui fuori gioco,
ma l'avevamo visto noi
a velocità reale Guardalini, che sta facendo il Guardalini in quel momento?
È stata un po' la reazione del pubblico, io ero lì dietro,
cioè io non so cosa stesse facendo, io ero tranquillissimo perché ho detto vabbè, tanto ora va nel VAR e l'annulla, cioè io su quel gol non mi sono neanche arrabbiato, cioè sai quando prendi il gol ti arrabbi, ma hanno preso il gol, sì vabbè, va ora, tanto va a rivedere il VAR. Eppure, cioè nel senso, dopo che ti avevano dato un rigore contro in quel modo, essere sicuri che avrebbero annullato quel gol, la garanzia del VAR, insomma, un po' mi ha...
Allora, ti confermo un po' la sensazione, perché ero presente, ero per l'appunto dietro il guardalinee, insomma, più o meno. Insomma, ti confermo la sensazione appunto della posizione fuori gioco subito, insomma, sul momento. E poi la reazione del pubblico è stata, vabbè, scontata, insomma, molto risentita con l'assistente di linea dell'arbitro Maresca. Però, insomma, poi gol che è stato gol di Orsolini, che poi è stato annullato, e Fiorentina che secondo me è stata anche capace di trovare l'episodio a suo favore e di non subire, diciamo, a livello del primo tempo, perché nella seconda metà del primo tempo abbiamo rischiato in almeno due o tre volte di prendere gol, sia del pareggio o del gol del 2-1. Quindi
un po' come è successo con col Kuharicki.
Sì, abbiamo rischiato, anche lì ha rischiato il pareggio,
e poi dopo voglio vedere se glielo rifacevi.
Vabbè, insomma, due partite in cui è andata bene, abbiamo raccolto delle vittorie che fanno morale e che fanno punti sia per la classifica del girone di Conference League che per il campionato e per la corsa all'Europa. E è stata una vittoria, quella col Bologna, che ci ha permesso di guadagnare punti su alcune, parecchie anzi delle dirette concorrenti, perché hai preso due punti all'Atalanta, che ha pareggiato a Udine, dove noi abbiamo vinto, hanno pareggiato Lazio e Roma 0-0, hai preso due punti a tutte e due. Volendo ampliarla, dai, così hai preso tre punti al Napoli, che ha perso in casa contro l'Empoli, partita che poi è valsa l'esonero.
Sul Napoli secondo me la Fiorentina quest'anno deve fare la mira, deve mettere il mirino su quella realtà lì, cioè non, è chiaro, non vincere non sul Napoli dell'anno scorso, ma sul Napoli di quest'anno,
anche perché è tutta un'altra cosa,
esatto,
quindi...
è un Napoli che comunque, cioè, sono quelle posizioni di classifica che per me la Fiorentina deve voler provare a aggredire già da quest'anno.
Io ti aggiungo anche il Milan.
Anche il Milan, cioè, allora, se vinci alle riprese del campionato col Milan, lo agguanti il Milan. Si tratta di vincere una partita.
Di vincere una partita
per agguantare ipoteticamente il terzo posto. Ora, se si parla di cose utopiche, poi è chiaro che ci sono tanti fattori di me, però quest'anno la Fiorentina in campionato si gioca qualcosa di veramente importante. Si gioca, cioè, si torna veramente a giocare la Champions se torna tutte le cose che deve tornare.
Allora, diciamo, nel tornare tutte le cose che devono tornare,
anche perché poi metti quella mira lì, poi se ti va male ti becchi l'Europa League, visti di
vabbè,
questi tempi.
Che è comunque un upgrade, alla fine è un salto in avanti, perché abbiamo fatto la Conference League sia l'anno scorso che quest'anno, quindi andare in Europa League già di per sé può essere un...
Per me la mira non deve essere, come dicevi te, col Bologna, deve essere con queste realtà qui, con l'Atalanta più volentieri.
Il mio discorso è un po' tra il come ti posso dire, tra il cauto, tra la cautela e il fatto di non dare troppa aspettativa.
Io non ho paura di rimanerci male, vabbè, ci sono, vabbè,
insomma, però
mi sono male tante volte. Dall'essere tifoso viola dico, vabbè, la nostra mira deve essere quella, perché non possiamo arrivare a quello, ritornare dopo tanti anni in quella coppa che porterebbe tanti soldi a Rocco e quindi alla Fiorentina, porterebbe tanto appeal, quindi porterebbe tanto, io su questa cosa, lo sai, rimarco spesso in ambito di mercato, e qui poi bisogna tornarci, perché questa sosta qui che viene di questo periodo porta sempre a qualche rumor di mercato in più, qualche primo rumor di mercato verso gennaio. Però secondo me l'obiettivo reale che si sta dando la Fiorentina in campionato è quello, l'obiettivo, poi è chiaro, a scendere siamo sempre in tempo, però con le difficoltà che hanno le romane, con le difficoltà che è il Napoli, con le difficoltà che inizia a avere il Milan,
guarda caso, sabato prossimo, perché ora siamo in sosta nazionale, l'ultima, se Dio vuole, della stagione, dell'anno. Al ritorno, alla ripresa delle gare, insomma, di campionato, andrei a giocare a San Siro contro un Milan che dovrà fare a meno di
Leao e Giroud.
E chi ci gioca titolare se non Jovic?
Jovic a caccia del gol dell'ex, a caccia del, penso, il primo gol
con la maglia del Milan, sì.
Perché insomma hanno fatto molto.
È comunque il Milan, nel senso, allora, che
dopo aver rinnegato Jovic, se si piglia anche da Jovic, siamo dei brodi, qui lo dico e qui sono pronto a
segnatevelo, segnatevelo,
a ribadirlo in caso, no vabbè, a parte tutto, con tutto il rispetto per Jovic, però sinceramente avevo più paura di Leao, e dici tu,
vabbè, quello senza dubbio, quello senza dubbio,
che è sicuro, saranno assenti sicuro, vero?
Giroud perché salta la partita, è stato espulso, vabbè, a Lecce, Leao, Leao credo di sì, credo di sì, poi, magari entra lunedì,
poi, guarda, sto bene, gioco e vi faccio il culo, no, vabbè.
No, se, insomma, parrebbe che insomma possa saltare la partita con la Fiorentina, anche perché poi di mezzo c'è la Champions dopo,
fatto, ok, non la Champions dopo, magari sì.
E dopo c'è la partita contro il Newcastle in Inghilterra, quindi si devono giocare la qualificazione.
Pensa se il prossimo anno ce l'avremmo noi questi problemi
di Champions League? Speriamo, speriamo.
Pensa se poi, pensa il prossimo anno quando la musilina, riavvolgeremo il nastro e ci riascolteremo sta puntata, come sarà bello.
Beh, sarebbe anche bello fare le dirette Champions, però purtroppo con l'eventuale ingresso in Champions spariscono le puntate di Rifredo Viola.
Ma guarda, le dirette della partita. Io lo baratterei per un
sì,
Champions
io,
il giorno dopo.
Io baratterei proprio il giorno, cioè andiamo in onda mercoledì.
Va bene uguale. O comunque facciamo un Champions il giorno dopo.
Sì, il post Champions del giorno dopo. E allora, tra i tanti temi che ci lascia questa partita, c'è sicuramente quello di, non solo di questa partita, ma insomma di questo primo periodo, c'è anche quello dell'attaccante, perché Balanzolà è in difficoltà. Joe Barone,
Beltrán nel momento migliore si è rotto,
purtroppo.
Vabbè, è già tornato.
Joe Barone, ovviamente, nel tentativo di tutelare, insomma, la Balanzolà, come anche acquisto estivo e tutto quello che è, insomma, in questa settimana, due giorni fa, è intervenuto dal Viola Park, insomma, cercando di difendere, di tutelare il proprio giocatore, dicendo che Balanzolà, insomma, è un goleador, farà vedere le sue doti, insomma, di realizzatore. Ha fatto l'assist, si è giocato anche la carta dell'assist per Buonaventura, per il gol
bellissimo
del momentaneo 1-0. Vabbè, quello
e
è
poi
giusto.
Vincenzo Italiano l'ha levato dopo mezzo.
E Vincenzo Italiano all'inizio secondo tempo l'ha levato, anche perché non erano cose.
Con la Fiorentina in casa che pareggia che Bologna.
Ma è, guarda,
l'unica noi punta che hai, perché
sì, però è anche vero che il Bologna, io rimango nonostante la sconfitta, rimango sempre dell'idea che il Bologna ha 12-13 giocatori buoni, e che comunque l'allenatore Thiago Motta sta facendo un ottimo lavoro.
Posso citare una frase, ora un momento che la ritrovo,
sì,
una frase di un nostro ex speaker, no?
Sì.
Che ha fatto parte
delle, dai, Lapo Nencioni, tanto.
Esatto, ora la ritrovo, un attimino. Aspetta, troppa roba. Allora,
ma su un Balanzolà?
No, in realtà su non la ritrovo più.
Il concetto di base era?
Allora, ho trovata. Non è il costo della qualità, ma della mediocrità che rovina.
Va bene, è un punto di vista condivisibile, ecco. Condivisibile. Bisogna vedere.
Allora, in realtà non stavamo parlando di quella cosa lì in specifico, però quando ho visto quella frase mi sono subito tornato in mente di quanti 15 milioni spesi per Inzola, 14, quanti erano?
Eh sì.
Ho detto, insomma, ci si poteva risparmiare, dai.
Beh, diciamo che allora, io spero di no, rischia di essere un po' il fumo negli occhi di quest'estate di mercato, perché in Balanzolà non è che c'era dietro solo la Fiorentina, è stato un po', diciamo, sulla bocca di altre squadre italiane, anche la Roma stessa, il Torino, E, insomma, c'erano anche altre squadre. E alla fine l'abbiamo voluto noi, l'ha voluto Vincenzo Italiano, è bene anche rimarcare questo. Io chiaramente l'augurio è che, diciamo, questa situazione si possa sbloccare. C'è anche chi parla già di un possibile intervento nel mercato di gennaio in attacco.
Per come vedo io il modo di lavorare,
molto improbabile,
anche perché anche l'anno scorso l'aria era questa sugli attaccanti. Se ci pensi bene, l'anno scorso questi discorsi facevamo sulla punta. Quindi quello che è successo è che hanno prolungato l'esperimento fino a fine stagione, giustamente, perché una scelta la sostieni almeno per una stagione solitamente e poi prendi le decisioni del caso. E penso che sia quello che farà la Fiorentina anche stavolta, almeno a gennaio non si muove niente, ammesso che non arrivi in opportunità di mercato. Mi viene in mente
destinato a giocare in Inghilterra.
Ciao.
C'è stata una grande polemica a fine mercato con Dia, che voleva andare via all'ultimo giorno di mercato, insomma.
Proprio per questo, sono queste le situazioni la Fiorentina deve magari provare ad aggredire.
Guarda, io ti posso dire che prendo in spunto anche da un consiglio, da un nome fatto da un mio amico che non c'entra. Anzi no, qualche volta è intervenuto per i suoi messaggi, sì, che ha proposto la Lacazette del Lione, ex Manchester United. Lione che sta navigando in bruttissime acque a livello di classifica quest'anno in Francia. Magari vedendo come va quest'anno possono anche fare un ragionamento del tipo se riparte da zero.
Si torna su un altro discorso: carta d'identità a costi.
È il nome. Io ho solo proposto il nome, poi andranno fatti altri ragionamenti.
Allora, dal punto di vista tecnico mi può anche intrigare, perché penso la Lacazette sarebbe titolare.
Ragazzi, basta solo dire che nel campionato italiano Giroud, che ha 36 sono nati, fa la differenza. Quindi un Lacazette ci può stare benissimo nel campionato italiano.
E il problema è, ti ripeto, la Fiorentina ora sul mercato, quando spende, si muove per dei profili che sa di poter rivendere bene e per riprendere almeno l'investimento. Cioè, questo è il mercato della Fiorentina ora. Mi viene in mente un Baldanzi, perché Infantino magari ancora non è pronto. Dove andresti a parare a gennaio?
Perché, gli attaccanti o in generale?
No, in generale, perché in effetti, se pensi, le slot da colmare sono poche, perché comunque ci sono le liste eccetera eccetera, non puoi spendere più di tanto, e le caselle non sono poche, anche se hai un sacco di giovani in rampa di lancio, vedi Comuzzo, ma magari un Comuzzo sarebbe più utile mandarla a giocare, capito? Quindi è sempre la mancanza di qualcosa. Dove vedi questa mancanza?
Mancanza
qualità. Una mancanza sia qualitativa sia numerica.
Per me manca un centrocampista che possa dare mano agli Arthur e Maxi Lopez lì nei due di centrocampo.
Cioè, quindi comunque un mediano, non il regista. Mediano. Cioè il regista Arthur o Maxi. Sì. Ma io sono d'accordo con te.
Cioè, allora, io devo va riconosciuto una cosa, cioè che
sono tante, se pensi in difesa un qualcuno ci vuole.
No, ma io volevo partire da un concetto importante, perché in realtà va anche riconosciuto che in questa prima parte di stagione Duncan non ha sfigurato per niente.
Assolutamente no.
Al contrario del suo
Mandragora.
Ecco. Quindi non so se si vuole magari fare anche qui.
Ma Arthur e Maxim Lopez insieme è proprio un po' San Giocare.
No. Sono troppo fragilini, non lo so. Cioè, potrebbe essere un azzardo,
Per come si gioca noi non avrei dubbi. Proprio per come si gioca noi, cioè esasperando proprio il nostro gioco.
Bisogna vedere se Vincenzo Italiano ha il coraggio di mettere in gioco le sue idee.
Non hanno mai giocato insieme neanche un minuto?
Forse qualche minuto sì. Qualcosa sì. Qualcosa in conference, mi pare proprio di sì. Anche perché Maxi Lopez ha giocato prevalentemente in conference. Quindi forse contro il Ferencváros. Può essere forse contro il Ferencváros. Eravamo sotto la partita del 2-2. Credo che sia stata quella la partita in cui hanno giocato insieme.
Anche perché poi così lo vedi male Maxi Lopez. Arrivi a fine stagione e dici: che fa, lo riscatto o non lo riscatto? Cioè non l'hai neanche valutato.
Sta giocando un po' col contagocce.
Esatto. Cioè come sta giocando col contagocce Infantino.
No, Infantino le gocce non ce l'ha nemmeno.
Ha giocato quanti? 2 minuti. Sono quelle situazioni in cui comunque ti è costato 4 milioni.
Ma non lo so, lì secondo me è stato fatto un ragionamento differente. Probabilmente. Allora, bisogna capire che i giocatori che giovani che vengono anche da un campionato estero. Allora, io non discuto il talento di Infantino. Non lo discuto perché non penso che Burdisso abbia tipo. No,
io il talento di Infantino non lo conosco, sono curioso e quindi.
È un giocatore di prospettiva. E non tutti. Allora, non tutti quelli. Non tutti possono essere Dybala che tipo arriva in Italia col Palermo e fa due stagioni a razzo.
Ma infatti questa prima parte di stagione non deve essere una bocciatura per Infantino.
Assolutamente no, bisogna aspettare, bisogna avere pazienza.
Perché poi io li vedo tutti a dire: Infantino, vedi, non gioca mai. Perché l'allenatore non lo vede, vuol dire che è scarso. Vuol dire che l'allenatore non lo vede, non è detto.
Bisogna, magari vede, l'allenatore vede che non è ancora il momento.
Esatto.
Ma non è detto che Vincenzo Italiano lo metta in disparte o magari
gli fa fare 6 mesi di prestito a giro all'Empoli, per esempio, in cambio di Baldanzi.
Sì, ormai Baldanzi lo stiamo quasi trattando come un nuovo acquisto.
No, allora Baldanzi nuovo acquisto, diciamo che lo è stato per pochissimo quest'estate quando Castrovilli
era andato al Bournemouth, esatto. e poi ce l'hanno rimandato indietro perché c'era un problema grave.
Sì,
ecco.
Ormai si sa, lo ha detto anche, mi sembra, il suo procuratore, che l'ha dichiarato anche il suo procuratore, che in caso di cessione di Castrovilli il sostituto scelto era Baldanzi, era già praticamente tutto fatto. Quindi ora col fatto che c'è Infantino, col fatto che c'è ancora Barak, cioè o esce uno dei due a gennaio o che si prende a fare Baldanzi, o lo prende a fare l'ala, ma mi sembra un po' tatticamente un azzardo.
Non lo so, Barak potrebbe essere uno di quelli che potrebbe partire l'estate prossima.
Però si parla dell'estate prossima.
Non credo vengano. Io non credo verranno fatti grossi stravolgimenti a gennaio.
No,
non credo.
Anche perché se pensi che comunque gli assenti per infortunio rientreranno. Quindi, cioè, io, per esempio,
Caiode,
inizio a sentire parlare di un terzino destro a gennaio, ragazzi. No.
Per me
non ha senso andare a spendere o andare a appesantire la rosa in un settore dove Caiode sta rientrando, dove Dodò prima o poi rientrerà. È sempre Firozzi da valutare.
Dodò che ha detto rientrerò a giocare a gennaio, eh?
Sarebbe un acquisto.
Torno a gennaio e mi tingo i capelli di viola.
E sarebbe un acquisto. Io qua, cioè, lo aspetto a braccia aperte. Veramente tanto affetto e tanta ammirazione per questo ragazzo.
Peccato per la forza di volontà, perché insomma
ci punto tanto. Ma io da quando abbiamo preso uno degli acquisti che più ho nel cuore e più apprezzato, ecco, a livello di intraprendenza nell'acquisto, nel giocatore, nel ragazzo che è. Mi sembra un ragazzo a posto, anche se un po' intraprendente, ma a posto. Quindi l'aspetto a braccia aperte e spero sia uno degli acquisti, tra virgolette, di gennaio, perché comunque un po' ci è mancato, dai, dobbiamo dirlo.
Ci sta mancando, soprattutto a Vincenzo Italiano.
Specialmente da quando anche Caiode si è rotto anche lui, però ci siamo ritrovati un po' su quella fascia dove avevamo un'abbondanza.
Ci siamo trovati un po' ad arrangiarsi.
Avevamo un'abbondanza, cioè se pensi, no, quanto fa l'ampiezza della rosa, cioè il poter sopperire all'assenza contemporanea di due terzini destri. Senza dover per forza snaturare qualcuno. È chiaro che poi ha dovuto snaturare Parisi, perché comunque Pirozzi
non solo
Pirozzi, cioè, deve esordire ancora a
cioè,
modo.
Hai messo anche, guarda, nell'ultima partita col Bologna, complice anche la bocciatura per la partita, chiaramente, per Parisi, che è stato tolto a inizio secondo tempo,
a destra
è stato messo,
si vede,
È stato messo addirittura quarta, che poverino si è un po' sarifiato, ma con Salemakers non la vedeva mai. Poi è stato messo Biraghi, poi credo abbia messo anche Comuzzo per una,
sì,
l'ha provate di tutte perché c'era una situazione di estrema difficoltà, sì, con sì. Salemakers, quindi le ha provate veramente di tutte. E speriamo quantomeno col Milan. Io spero in un ritorno di Kayode. Non lo so.
Allora, si sta allenando?
Sì.
Beltran sicuramente rientra.
Beltran rientra.
E penso sarà anche titolare, perché visto.
Ma non lo so. Tu sei convinto di questo?
No,
io non...
no.
appunto, perché con italiano,
cioè, la logica mi dice di sì,
il cuore,
l'italiano pensiero mi dice di no.
È perché le formazioni italiane sono sempre un'incognita, eh. In tanti punti ci saranno tre punti fermi. Terracciano, nemmeno,
sei sicuro?
Terracciano, Nico Gonzalez,
con l'Inter ha giocato Christensen. Quindi
sì, vabbè, quella dell'Inter conta a livello di risultato, di sconfitta, ma quella fu proprio un errore.
Ma di certo non per colpa di Christensen.
No,
però ha giocato Christensen.
Ha giocato Christensen a San Siro, vabbè. E quindi niente, tutte le volte sarà un terno all'otto per le formazioni italiane.
Fai la tua.
Contro il Milan?
Mm-hmm.
Allora, Terracciano in porta, e su quello direi che non ci sono dubbi. E Biraghi quarta, Milenkovic e per ora Parisi.
Quarta Milenkovic per forza, perché Ranieri.
Parisi di là a destra, spostato a destra Arthur, Duncan, i due di centrocampo, ma c'è anche l'ipotesi Mandragora, e poi Nico, Bonaventura e Brecalo, con unica punta
Oioia
Zoltran Balas Zoltran.
Quindi dici Kayode non rientra,
ma potrebbe essere inserito a partita in corso.
Ok, Brecalo,
sì.
Duncan, sì, Duncan ci può stare.
Duncan ci sta. Potrebbe essere Kwame o Brecalo. Kwame,
chi non ci sarà sicuro è Ranieri, quindi la coppia centrale è fatta.
Ranieri non ci sarà, è squalificato. Ha preso una munizione, tra l'altro, anche abbastanza stupida. Quindi non ci sarà, perché sarà ammonito per proteste. Quindi su quelli c'entra magari Comuzzo. Ti stupisce di
titolare
Comuzzo titolare.
Ma sai, te come l'hai visto Comuzzo?
È difficile. Guarda, ha giocato in due partite a suo modo. Una col Bologna ha giocato 6-7 minuti cruciali, perché è entrato all'87esimo. Però quantomeno, ecco, non ha, è brutto dirlo, non ha combinato danni, però è già, cioè nel senso, è un giocatore che quantomeno ha risposto presente.
Io lo vedo un po' vecchio a scuola, uno di quelli che spazza, uno di quelli che pulisce l'aria senza fronzoli, ecco, come si dice di solito. Poi non so, dimmi, cioè, un po' più vecchia maniera, però ordinato, preciso. Non l'ho visto un po' così, cioè, sembra quasi che non abbia l'età che ha, ma mi ha fatto un po' l'effetto Anastasic, no? Quando arrivò che...
Ma di inizio, non di...
Sì,
di
inizio,
okay.
No, sì, del primo Anastasic, quando arrivò che sembrava, per come stava in campo, sembrava un trentenne, poi vai a vedere la carta d'identità, dici che qualcosa non torna.
È un po' lo stesso effetto che ha fatto anche Hayode, perché anche Hayode...
Esatto,
allora, questo è stato un po' il...
L'avvicinamento
al Milan, anche il commento sulla partita del Bologna. E poi niente, non ci resta che attendere.
Ora si attende,
attendiamo novità. Nella prossima puntata magari sapremo qualcosa in più su Hayode, su magari anche qualche novità di mercato, perché zitti zitti siamo a fine novembre,
esatto,
quindi gennaio arriva.
Perché l'abbiamo accennato, ma insomma ancora ci sono delle situazioni che i primi nomi iniziano a uscire, ma...
Sì, però ancora siamo in fase embrionale. Però,
poi,
insomma,
poi è chiaro, il mercato è tutto già fatto. Gennaio serve per...
Serve per alcune squadre per riassestarsi.
È già fatto, nel senso che già sanno cosa andranno a fare.
Sì,
in
sì,
linea
sì,
massima.
Sì.
Poi quando scatta il verde...
Si parte, come il Gran Premio di Formula 1.
Come è partito anche, sono grande affezionato, lo sapete, il mondiale di sci, la Coppa del
Mondo.
Con
una Schifrin che ha perso, vero?
Sono già state, no, l'ultima l'ha vinta.
Lo so, era
detta. La Vlova è uscita, due mostri, insomma, così a caso, con cui le nostre si dovranno battere, in attesa della velocità, ragazzi. Quest'anno è un'occasione d'oro per la Goggia, per il mondiale, perché ci sono tante discese. Ha iniziato facendo punti anche in gigante, che, insomma, l'anno scorso ovo. Quindi, no, ovo nel senso si è messa ovo, ma proprio non ha fatto.
Ovo zero, è la forma dell'uovo, quindi ovo, sì. È un po' come lo 0-0 che non si dice ovo.
Occhio alla Coppa del Mondo di sci quest'anno.
Ma occhio anche, per rimanere in tema d'attualità, ragazzi, sta venendo fuori un nuovo prodigio. No, sta venendo fuori. È già venuto fuori.
Già sa dove vuoi andare a parare.
Yannick Sinner, ragazzi. Sinner. Per rimanere in tema di sci, io trovo corretto il paragone con Alberto Tomba. Perché comunque sta catalizzando l'attenzione del pubblico italiano, del mondo, sì. Ma del pubblico italiano, che fino a qualche tempo fa vedeva il tennis con un po' più di distacco.
Era
perché manca
di
Panatta, non si vedeva niente, ecco. E quindi ce lo godiamo.
Uno
ha battuto
sport dove
Djokovic,
dove l'Italia ha avuto purtroppo pochi alti e tanti bassi, dobbiamo dirlo.
Sì. Gli alti
sono stati belli.
Sì. Ma anche in ambito femminile, insomma, con Flavia Pennetta, con Roberta Vinci, ci sono stati anche dei momenti di alto, anche con la Schiavone, insomma, ci sono stati dei momenti di alto, dei momenti di basso. Ora vediamo. Per me, allora, non per smorzare, per me vince Djokovic gli ATP Finals. A me Djokovic mi ha dato un po' l'impressione di dire: sì, gioco, ce la giochiamo testa a testa, però poi in finale so come fare. Ti dà proprio quella, ti ha fatto gli applausi. Io non lo vedo Djokovic così. Vuoi dire: va bene, vai, ci si misura la febbre a vicenda, però la purga, quella grossa, io ce l'ho nel mio armadietto dei medicinali. Poi magari va tutto bene, però insomma, complimenti a Yannick Sinner, assolutamente. E poi siamo anche nel weekend, e poi ne parleremo magari giovedì prossimo, del Gran Premio di Las Vegas, e ci stanno ammorbando i tre quarti, perché stanno facendo tutti i frizzi, lazzi, tutte livree particolari, a temi d'azzardo, la megasfera vicino al circuito.
Ragazzi, soldo, una Formula 1.
Per una Formula 1 che ormai non ha, almeno per la stagione, non ha più...
A parte quello, ma comunque Las Vegas, per quanto ho capito io, è un circuito che non conosco,
per
forza di cose, però per quanto ho capito è abbastanza pro Ferrari.
Speriamo.
Vediamo, cioè la lotta al secondo posto costruttori è difficile, ma ancora sempre aperta. Vediamo un po'.
E staremo a vedere.
Una curiosità, visto che siamo entrati in tema Formula 1 prima proprio di chiudere. Io a inizio stagione avevo puntato, lo sai, un pilota in particolare, ok?
Che è Oscar Piastri.
Mio pupillo, ok? Forse non avevo un pupillo così dai tempi di Senna, quindi ero proprio bambino. Quindi per farti capire quanto punto, che è successo?
Scusami, ti lascio poi. Yannick Sinner ha battuto anche Rune, quindi ha concluso il gironcino facendo filotto. Facendo filotto, e quindi vediamo contro chi se la giocherà. Non, ancora non lo sappiamo. Tra Medvedev, Alcaraz e Zverev, sono questi tre.
Sono tre alieni.
Tre
mostri,
ecco.
Esatto. Comunque, tornando al discorso precedente, come valuti la stagione di Oscar Piastri?
È una stagione pienamente positiva. Dei rookie è stato a mani basse il migliore, per tanti motivi, forse anche per motivi di monoposto, nel senso, prendo solo i rookie, cioè quelli che appunto iniziavano quest'anno, forse a livello di monoposto era quello forse un po' era quello più forte, messo meglio, quindi
magari non inizialmente, perché
però allora all'inizio
conto... McLaren faticava tanto,
sì,
e comunque per la Formula 1 moderna il pilota influisce tanto nello sviluppo dell'auto, cioè proprio ti dà le dritte per sviluppare la macchina. Guarda, manca quello, serve quello, manca, c'è, cioè, da correggere sta cosa. Quindi comunque, cioè, l'upgrade di McLaren da inizio stagione a fine stagione è stato, penso,
sono già tante stagioni che la McLaren ci stupisce, parte in sordina e poi
quest'anno
proprio niente, però poi viene fuori. Quindi è ampiamente positivo, condito anche da dei podi, insomma, presto secondo me diventerà, insomma, quantomeno primo pilota della McLaren. Al momento credo che tra i due il pilota di punta della McLaren resti Lando Norris.
Sì, anche perché arriva l'aggiornamento settimane prima sulla macchina di Norris e poi
sulla sua, quindi vedremo, diciamo, è un buon punto di partenza questa stagione, assolutamente sì.
Bene, bene, bene.
Con questo direi che...
Bello questo format, però, che ci teniamo il finale per gli altri sport.
Dai, sì, mi sembra anche giusto. Dovremmo anche proporlo per le settimane in cui la Fiorentina è più impegnata. Ecco,
sì,
dovremo,
sì,
un attimino, esatto. Staremo, vi promettiamo, e staremo anche sul pezzo.
Ci staremo
con le altre, con gli altri sport, così come... possiamo dirvelo stasera, vi promettiamo che le puntate di Rifredo Viola in futuro saranno con con ospiti, insomma,
un po' più
scaglionati,
fornite di ospiti.
Saranno un po' più fornite di ospiti. Ecco, questo è lo spoiler che possiamo darvi questa sera e non vediamo l'ora.
Bene, l'appuntamento è per settimana prossima.
È per settimana prossima, in cui ci ricollegheremo alla puntata di stasera per i risultati di tennis, Formula 1 e quant'altro, e per le novità sulla Fiorentina.
Bene, un saluto a tutti da Michele Agostini
e Lorenzo Cancemi. Buonanotte.
Ciao, buonanotte.
Ciao, ciao, ciao.
Radio Mugello.
Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve, ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine, da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto